Ecco, allora il programma, almeno il programma mio, quello adesso è di dire, grazie, alcuni spunti legati alla preparazione della settimana sociale, spunti che trovate ampliati nel documento preparatorio che Don Giulio ha procurato, e poi invece durante la celebrazione in chiesa vorrei dire una parola più specifica su San Tommaso Moro, di cui oggi ricorre la memoria liturgica, insieme a un altro vescovo inglese, San Giovanni Fisher, tutti e due martiri uccisi per ordine di Enrico VIII perché si erano opposti al re nelle note vicende che hanno dato origine allo scisma d'Inghilterra e poi quindi alla Chiesa anglicana. Diceva adesso il sindaco che ci ospita di questa diminuzione della popolazione in molti comuni. Quando io veni in Sardegna 21 anni fa, la Sardegna era tra le prime regioni italiane per indice di natalità. Ecco, oggi è diventata il fanalino di coda, l'ultima. E certamente le motivazioni economiche pesano in questa diminuzione di popolazione, che poi è una crisi demografica che tocca tutto quanto il nostro paese, ma non sono solo le motivazioni economiche, c'è un fatto culturale che l'Italia sta vivendo. L'Italia in Europa è l'ultimo paese per quanto riguarda le nascite. Altri paesi con culture anche molto più secolarizzate che non l'Italia, ecco, già da anni hanno conosciuto un'inversione di tendenza perché le politiche familiari sono di tipo diverso e si sono svegliati. La Francia, ad esempio, da almeno una decina d'anni, la Francia e la Svezia sono due paesi a cui noi oggi invitiamo a guardare, perché nella pluralità dei modelli di vita che comprendono al loro interno, però alcune politiche pro famiglia, pro figli, pro famiglie numerose sono in atto ormai da anni e quindi anche una ripresa demografica. Le statistiche che riguardano il nostro paese ci danno delle cifre, ci danno delle proiezioni, ecco, per i prossimi decenni, anche a cominciare subito un'inversione di tendenza prima che se ne abbiano gli effetti positivi, passano 20-30 anni evidentemente. Ecco, noi viviamo questa situazione, ed è chiaro che non è nata oggi, non è nata ieri, è una situazione anche questa che viene da lontano, perché voi lo sapete meglio di me, i trend demografici hanno dei tempi fisiologici, ecco, che sono quelli che sono legati alla vita delle persone. E anche questo è stato un motivo che ha spinto il Comitato CEI per le settimane sociali a mettere a tema la famiglia per la prossima 47esima settimana sociale che si svolgerà a Torino dal 12 al 15 settembre prossimo, quindi ormai alle porte. Le settimane sociali, come probabilmente sapete, sono nate nel 1907 in Italia. In Francia nel 1904, a Lille, su nel nord, 1906 in Spagna, a Toledo, e Giuseppe Tognolo, professore di economia all'Università di Pisa, laico, cattolico impegnato, oggi anche proclamato beato dalla Chiesa lo scorso anno, nel 1907 porta anche in Italia questa esperienza. Erano gli anni in cui per i cattolici italiani era vietato partecipare alla vita politica, né eletti né elettori, questo era lo slogan. Ecco, per cui i cattolici praticanti in Italia erano interdetti sia dal farsi eleggere e sia anche dal partecipare alla vita politica attiva, alle elezioni. E tuttavia il bisogno di contribuire, di cercare il bene comune del paese era vivo. E quindi questa esperienza delle settimane sociali è stata una finestra provvidenziale, è l'onda lunga della Rerum Novarum di Leone XIII, la prima enciclica sociale nella Chiesa nei tempi moderni, che è del 1891, ecco, 12-13 anni dopo alcuni paesi europei cominciano a reagire, a mettere in atto un po' le linee lanciate da Leone XIII. Così nel 1907 abbiamo la prima settimana sociale dei cattolici italiani a Pistoia. I convegnisti, alcune centinaia, entrano nella sala del convegno protetti dall'esercito e dai carabinieri, perché c'era una manifestazione con lancio di sassi, pomodori, uova contro questi cattolici che si esponevano così su temi sociali. Dunque non preoccupiamoci se oggi ci sono delle polemiche, ecco, le settimane sociali sono iniziate con questo clima e poi hanno conosciuto varie vicende, si sono dislocati in vari punti del nostro paese, a Cagliari, in Sardegna, finora c'è stata una sola settimana sociale. E siccome adesso la prassi è che le settimane sociali si spostano dal nord al centro al sud, la penultima è stata Reggio Calabria nel 2010, la prossima imminente a Torino. Ecco, la prossima ancora, la data è già fissata dal calendario della CEI, 2017, toccherebbe al centro Italia, e nella geografia della CEI la Sardegna fa parte del centro Italia. Io sto seminando l'idea che magari la prossima possa avere come sede Cagliari, ecco, i temi non sono ancora definiti, ma credo che potrebbe essere un bel evento anche per la Chiesa e per la società della Sardegna poter ospitare una seconda volta, ecco, una settimana sociale dei cattolici italiani. Dunque il tema della famiglia è nato proprio un po' dalle considerazioni di tipo sociale e anche economico, ma anche di tipo culturale. Ecco, le discussioni sulla famiglia, sui diritti delle altre forme di convivenza, delle altre forme di coppia, oggi sono discussioni molto vive, molto accese. Ecco, noi vogliamo, come mondo cattolico, vogliamo invitare tutta la società italiana a riflettere se davvero quella di penalizzare e di mettere ai margini la famiglia, di trattarla sempre di più come un'esperienza di tipo privato e non come un soggetto pubblico, se sia davvero la strada per la crescita, per lo sviluppo del nostro paese. Noi sosteniamo di no. Però a questo punto la contrapposizione di tesi ideologiche o confessionali non ci porterebbe molto lontano. E allora il nostro invito è quello di esaminare i dati, i numeri. Le proiezioni demografiche sono sicuramente un terreno oggettivo. Già oggi il numero di anziani, il fatto che ogni bimbo che nasce in Italia ha sulla sua testa 4 over 65 nel nostro paese, già si dice verso quale tipo di società stiamo andando. E non è neanche da dire verranno gli immigrati, a parte che sono problemi mica da poco, quello di nel 2050 gli italiani di oggi dovrebbero essere, se ricordo bene, 35 milioni più o meno, 40 forse, rispetto ai 60 attuali. Quindi i 20 milioni di posti liberi che si creano da adesso al 2050, che è una proiezione temporale che interessa figli e nipoti, credo, della maggior parte dei presenti, Ecco, riempire 20 milioni di posti con immigrati che arrivano da varie parti del mondo forse non è un problema semplicissimo, ma non è neanche la soluzione, ragionando solo in termini numerici, non è neanche la soluzione del problema demografico dell'Italia, perché stiamo vedendo che nel giro di una generazione e mezzo anche le famiglie immigrate si adeguano agli indici di natalità italiani, a parte adesso con la crisi molti rientrano. Ecco, quindi il problema rimane aperto e questo è un aspetto, ma non è l'unico aspetto, evidentemente quello demografico, ci sono diversi altri aspetti. Ci sono degli aspetti più propriamente economici, guardando le politiche pro famiglia o pro figli di altri paesi europei, ecco, ci sono dei dati che ci dicono quanto un'attenzione alle famiglie con figli, quanto un'attenzione alla donna con figli favorendo il suo inserimento nel lavoro ma senza penalizzare la vita di famiglia, ecco, ci dicono che diventa un fattore positivo. Sono leggi virtuose per quanto riguarda lo sviluppo economico. E poi ci sono ancora altri aspetti. Uno degli aspetti fondamentali è il tipo di società civile verso cui vogliamo andare. Sostenere la famiglia come soggetto pubblico, come istituzione pubblica, come istituzione primaria pubblica, significa prevedere un tipo di società civile dove i soggetti della società civile sono più di uno, lo Stato sicuramente, ma la famiglia come soggetto pubblico e anche la Chiesa come soggetto pubblico e anche altre istituzioni. Significa andare verso una società dove lo spazio pubblico non si identifica più con lo spazio statale. E anche questa è una linea culturale su cui le settimane sociali insistono, fin da quella di Napoli 1999. Il dire alla società italiana che pubblico non può coincidere con statale, se no cadiamo nello statalismo. E lo statalismo non è una forma di società che favorisca lo sviluppo delle libertà e dei diritti civili. Allora qui entra anche l'altro discorso. Quando i difensori della famiglia vengono accusati di non riconoscere i diritti civili di altre coppie, di altre forme di convivenza, noi rispondiamo che difendendo la famiglia come istituzione pubblica, noi lavoriamo per una società civile più articolata e dunque con maggiori spazi di libertà. E questi maggiori spazi di libertà vanno a beneficio anche di chi fa altre scelte, di coppie di vari tipi di convivenza, ecco, diritti che sono riconoscibilissimi attraverso un opportuno aggiornamento del codice civile e che invece non portano molto lontano se la strada intrapresa è quella di livellare l'esperienza della famiglia con l'esperienza di qualsiasi altra forma di convivenza. Quindi in qualche modo è contraddittoria, certe campagne oggi attuali, oggi di moda, sono contraddittorie perché noi diciamo vanno nella direzione opposta a quella in cui si vuole andare. Si vuole andare verso una libertà maggiore di scelta, quindi un maggiore riconoscimento dei diritti di tutti. Intanto noi aggiungiamo a ogni diritto corrispondono dei doveri. Quindi riconoscere i diritti di qualsiasi forma di convivenza, di qualsiasi tipo di coppia, comporterà pure anche dei doveri, perché sennò il discorso dei diritti non sta in piedi. Allora anche da questo punto di vista della società civile, ecco, il tema della famiglia ci sembra un tema fecondo. Dentro a questo discorso del tipo di società che vogliamo costruire ci sta anche il discorso della libertà educativa dei genitori e quindi della possibilità effettiva di una scelta educativa libera. E oggi in molti altri campi il discorso delle privatizzazioni è andato avanti. Ecco, ad esempio anche nel campo sanitario, il regime delle convenzioni, il riconoscimento delle iniziative di altri soggetti che non sia soltanto lo Stato. L'unico campo in cui siamo bloccati a una forma rigida di statalismo è quello dell'istruzione, nonostante che da 12 anni, grazie a un sardo benemerito ministro, anche scuole non statali abbiano ottenuto la qualifica di scuole paritarie e quindi pubbliche, non private. Scuole paritarie non statali se rispondono a determinati requisiti, e questo è certamente un passo avanti importante dal punto di vista legislativo, però poi non si sono tirate le conseguenze e oggi assistiamo all'agonia di tante scuole paritarie, ecco, che non riescono a sopravvivere. Le conseguenze di questo lo abbiamo letto sui giornali anche di recente, il referendum di Bologna, ma anche altri dati. Ecco, se il languire e la morte delle scuole pubbliche paritarie comporta un aggravio economico per lo Stato, perché il rapporto tra il costo per alunno di una scuola statale o di una scuola pubblica paritaria è per le scuole medie superiori da 1 a 4, per le scuole dell'infanzia è anche più alto il rapporto, cioè il peso sullo Stato per ogni alunno che frequenta la scuola paritaria è inferiore di 4 volte o di 6 volte rispetto al peso che grava per un alunno che frequenta la scuola statale. Ma questo è un discorso economico che pure ha la sua importanza. C'è anche un discorso di libertà di scelta, ecco, c'è anche un discorso di diritto dei genitori, delle famiglie, di indirizzare i figli verso un tipo di educazione piuttosto che un'altra. Anche in questo, come Italia, siamo il fanalino di coda rispetto ai paesi dell'Europa. In Inghilterra le scuole paritarie, confessionali o non confessionali, confessionali cattoliche o confessionali anglicane, non c'è differenza, lo Stato interviene per il 90% dei costi di queste scuole. In Belgio, che certamente non è un paese di bigotti, il 50% degli alunni frequenta scuole non statali, scuole paritarie, confessionali, non confessionali, eccetera, in gran parte ancora scuole legate alla Chiesa cattolica. E gli esempi potrebbero moltiplicarsi, anche in Francia la condizione delle scuole paritarie è molto più alleviata rispetto al peso che sopportano le scuole paritarie in Italia. E siamo bloccati, un tema che non si è sbloccato in tutti questi anni, nonostante esempi, ragionamenti, studi, eccetera. E un'ultima sfida importante, ultima, ma perché forse la più importante, ecco, politiche antifamiglia o politiche che livellano l'esperienza familiare a qualsiasi forma di convivenza o di coppia, ecco, è dimostrato, sono politiche che incidono negativamente sull'indice di soddisfazione dei figli e incidono pesantemente sull'indice di soddisfazione dei giovani, sull'incoraggiamento per i giovani a progettare un'esperienza vera di famiglia e dunque a guardare con fiducia verso il futuro. Bloccano la capacità e la generosità dei giovani di buttarsi, di lanciarsi, di impegnarsi. Ecco, le forme di convivenza creano una situazione di precarietà che poi magari diventa stabile, si trascina, ma con delle incidenze negative psicologiche, ecco, che studi seri riconoscono e ci offrono, ci danno la possibilità di verificare. Però questi discorsi vanno contro la vulgata massmediatica che oggi è in auge e che invece dice cose esattamente opposte. Allora la settimana sociale di Torino è un po' una sfida, che io mi auguro che sia una sfida e che sia un confronto tra queste diverse posizioni, ma non a base di slogan, a base di dati, a base di numeri, a base di studi seri di carattere psicologico e sociale, ecco, proprio per un confronto, e poi gli italiani sceglieranno se vogliono andare in una direzione o in un'altra. Ecco, però bisogna che siano messi in grado di capire questa direzione dove porta e quell'altra dove porta. Bisogna che siano messi in grado di capire e di scegliere, non con bugie, ma con studi oggettivi, con dati oggettivi. Allora a questo punto anche il tema della settimana sociale non può più essere una questione cattolica, una questione confessionale. La nostra linea di impegno è quella di dire il nostro modo di parlare della famiglia tocca il bene comune di tutti. Non è una questione che riguarda i cattolici, non affronteremo il tema famiglia da un punto di vista etico, ma da un punto di vista sociale, economico, psicologico, da un punto di vista di prospettive future per il Paese, da un punto di vista dei rapporti con il mondo del lavoro. E quindi noi speriamo che sia un'occasione di verità, che sia un'occasione per smascherare una serie di luoghi comuni e per affrontare oggettivamente in modo serio. L'ultima cosa che volevo dire in questo cammino di preparazione del documento che anticipa la settimana sociale di Torino e anche negli incontri preparatori, abbiamo avuto alcuni incontri, alcuni seminari in varie parti d'Italia, ecco, in cui abbiamo scoperto delle politiche virtuose di diverse amministrazioni comunali e in particolare di centri piccoli, di comuni piccoli. Anche a Sassari, quando un paio di mesi fa c'è stato un seminario di questo tipo di preparazione all'Università di Sassari, di preparazione alla settimana sociale, ecco, abbiamo ascoltato, io ho ascoltato con grande interesse, ecco, l'esperienza di un sindaco della zona, adesso non ho il nome presente, ma poi magari qualcuno lo scoprirà o se lo ricorda, ecco, che ci ha resi partecipi di alcune politiche pro famiglia che hanno invertito la tendenza demografica, ad esempio del suo comune, hanno incentivato famiglie a venire ad abitare, ma questa è l'esperienza di diversi comuni di varie regioni d'Italia. Questo conferma, e questa è un po' la mia convinzione, che se vogliamo una politica nuova, forse il punto di partenza è proprio quello delle amministrazioni locali. Se vogliamo guardare in modo nuovo l'impegno politico, incoraggiare i giovani a buttarsi e impegnarsi nella politica, fare delle politiche nuove, certo le amministrazioni locali hanno i margini che hanno, sia legislativi e oggi soprattutto economici. Però alcune cose sono possibili, alcune politiche virtuose, e se noi portassimo a casa dalla settimana sociale anche una rete di comuni che hanno scoperto strade nuove di politiche pro famiglia, credo che porteremo già a casa un bel risultato, perché qui il problema è di far crescere una cultura diversa, una mentalità diversa, e allora solo dopo sarà possibile ottenere iniziative legislative e politiche diverse più favorevoli alla famiglia, per quanto riguarda il fisco ad esempio, per quanto riguarda il quoziente familiare eccetera, ma nel documento preparatorio nell'ultima parte, ecco, dove sono affrontati alcune questioni concrete, lo trovate detto tutto questo in maniera molto più precisa e molto più chiara. Ecco, io mi fermerei qui perché mi piacerebbe anche sentire un po' alcune vostre esperienze, in modo che questo incontro serva anche a me sicuramente, ma anche a tutti noi qui presenti, a vivere i problemi locali sempre più in rete, con uno scambio anche di esperienze positive. Le lamentele, le lacune le conosciamo, sono sui giornali tutti i giorni, ma probabilmente ci sono anche delle esperienze positive che vale la pena conoscere e far conoscere. Grazie.